Visto che chi ci ha preceduto è andato un po' lungo e siamo un po' in ritardo, direi di cominciare subito a presentare io per parte mia, che sono Michele Luzzatto e mi occupo della casa editrice, lavoro, sono direttore editoriale della Bollati Boringhieri, che è la casa editrice che ha pubblicato il libro della professoressa Di Cesare, di cui parleremo questa sera. E mi preme fare una brevissima introduzione della storia di questa collana, che è una delle collane fondamentali della casa editrice. È composta ovviamente da libri piccoli, perché siamo nel contesto corretto. La collana è stata voluta da Giulio Bollati nel 1988, quindi è stata di fatto creata subito quando Giulio Bollati è entrato nell'editore che prima aveva il solo nome di Paolo Boringhieri. Noi abbiamo una doppia nascita come editore, siamo nati nel 57 ad opera di Paolo Boringhieri e nell'87, 30 anni dopo, si è aggiunto Giulio Bollati con un carico diverso di istanze da portare in libreria. E subito la collana Temi è stata una di quelle centrali per portare sostanzialmente temi filosofici di interesse generale sul contingente nelle librerie italiane. Nel corso degli anni la collana che ha fatto uscire il numero 289 di serie la settimana scorsa e che questa settimana ha forse per la prima volta nella sua vita un libro tra i primi 10 nella classifica, cosa che ci rende estremamente felici naturalmente, sono appunto più di 30 anni che si interessa dei temi filosofici che hanno però una importanza nella vita quotidiana di tutti, fatti attraverso piccoli libri scritti da persone per lo più di formazione filosofica. Qua e là c'è stato qualche inserto anche di scienziati politici, di sociologi, qualcosa di scienziati in genere che però non proprio in quella collana trovano la loro collocazione privilegiata. Ma in questa collana, per citare alcuni autori, abbiamo Giorgio Gamben, abbiamo Serge Latouche, abbiamo Virno, Curi, tutti una serie di filosofi fondamentali per la cultura italiana. Aspettava soltanto di trovare collocazione in questa collana un libro, in realtà ben più di uno, della professoressa Donatella Di Cesare. Oggi parleremo di un libro in particolare, ma è il terzo dei temi tuo. Sì, Israele, sì, il terzo nei. Il quarto. E la filosofia che parla al presente con un'idea molto chiara da proporre al pubblico in poche pagine è la cifra di questa collana. Basta, io mi taccio perché la cosa importante è sentire la professoressa. Grazie.
Allora, io sono molto lieta di essere qui di nuovo a Palazzo Ducale. L'altra volta ho parlato nella sala del Gran Consiglio su Kant, mi ricordo, circa un mese fa, un mese e mezzo fa, Kant e la pace perpetua. E poi ancora, anche qualche mese fa, quindi insomma, a proposito, invece del tema della felicità. E quindi sono ormai di casa a Palazzo Ducale, quindi vi ringrazio molto di questo invito e penso che anche questa iniziativa, vorrei dire prima di addentrarmi nel tema del mio libro, penso che sia molto importante perché oggi indubbiamente è cambiato il rapporto che noi abbiamo, penso noi tutti, con i libri. È cambiato il rapporto sia perché per via del tempo, perché tutti abbiamo poco tempo, quindi il rapporto con il tempo è diventato un rapporto conflittuale, sia perché certamente siamo dentro, come dire, questo flusso continuo di news, di notizie, di comunicazione, quindi i nuovi media hanno indubbiamente modificato il rapporto con il libro. Il rapporto con il libro significa il raccoglimento della lettura, significa non l'isolamento ma sì la solitudine, quindi però una solitudine che apre mondi, no? A cui altrimenti non avremmo accesso. Allora io credo che le case editrici, e in questo senso naturalmente ha fatto bene Michele Luzzatto appunto a parlare di questa prestigiosissima collana Temi, dove io sono lieta di aver pubblicato dei miei libri, ecco, fanno bene le case editrici a prendere atto di questo, perché ne va della cultura. E quindi io credo che gli editori italiani, come stanno facendo anche all'estero, debbano proprio cercare, in fondo anche gli autori, di impegnarsi per arrivare di più ai lettori, quindi scrivere libri più brevi, più sintetici, e scrivere anche in modo più semplice. Allora, il mio libro si intitola, che poi un libro, sapete, è sempre un punto interrogativo. Questo libro è andato molto bene e va molto bene anche per una serie, diciamo, di circostanze. Allora, il mio libro si intitola Sulla vocazione politica della filosofia. Io voglio dire in poche parole qual è la mia tesi e poi cercare di svilupparla. Allora, io nel libro propongo fondamentalmente due tesi connesse. La prima, io cerco di rompere un tabù. Qual è questo tabù? Il tabù che i filosofi non possano occuparsi di politica, cioè che è meglio che i filosofi non si occupino di politica, perché ci sono, come dire, dei precedenti, va bene? E ne parleremo, ma i precedenti sono in particolare Platone, no? E quindi la Repubblica di Platone, una, diciamo, una utopia che potrebbe diventare in qualche modo pericolosa. Dall'altra parte ci sono anche dei precedenti nel Novecento, e poi ci arriverò. Quindi però è rimasto questo tabù, no? Quindi che i filosofi, come dire, facciano filosofia nelle università, nelle accademie, però non si interessino di politica. Io ho cercato invece di rompere questo tabù, quindi la mia tesi è che la filosofia torni invece nella città, che torni invece nella polis, va bene? La tesi connessa riguarda la politica. Perché riguarda la politica? Perché secondo me noi stiamo vivendo già da un po' una sorta, diciamo così, di svuotamento della politica. Voi sapete lo slogan, che è stato uno slogan soprattutto della Thatcher, ma non solo, no? Non c'è alternativa, d'accordo? Non c'è alternativa al capitalismo. Quindi noi, almeno dalla metà degli anni 90, siamo entrati in un orizzonte, forse non ce ne rendiamo conto, in un orizzonte nuovo, anche rispetto al 1989, quest'anno tra l'altro voi sapete che c'è l'anniversario del muro di Berlino, per cui quando è caduto il muro di Berlino, anzitutto non avremmo mai immaginato la edificazione di altri muri e fili spinati come avviene adesso, ma soprattutto immaginavamo una nuova epoca, no? Sicuramente meno, come dire, conflittuale, un'epoca che si sarebbe lasciata alle spalle la guerra fredda. Quello che è avvenuto è una sorta, diciamo, di vittoria di un sistema economico, il sistema economico capitalistico, e dall'altra parte uno svuotamento progressivo della politica. In altri termini, la politica è diventata che cosa sempre più? È diventata amministrazione, è diventata governance, d'accordo? Ormai il bravo politico, se c'è un bravo politico, il bravo politico viene indicato, è il bravo amministratore. Ah, ma dice quello è un bravo politico perché amministra bene. Io naturalmente non voglio mettere in discussione questo, però voglio dire che la politica è stata ridotta appunto ad amministrazione, a governance. E da quando è stato promulgato quello che io chiamo l'anti-utopismo, va bene? Cioè la fine delle utopie, che voi sapete che è stata proclamata per tanti anni come una conquista, no? Basta, non ne possiamo più, eccetera, eccetera, e qualsiasi progetto alternativo, ecco che cosa vuol dire lo slogan non c'è alternativa, qualsiasi progetto alternativo è stato subito tacciato, se non di totalitarismo, ma quasi, diciamo, come se rappresentasse un rischio, un pericolo. Allora, di fronte a questa situazione, io credo che filosofia abbia accettato tutto ciò, va bene? Cioè abbia accettato che cosa? Abbia accettato di diventare soltanto un supporto della democrazia liberale, va bene? Lasciandosi alle spalle qualsiasi riflessione critica. Che cosa intendo con questo? Intendo che c'è stato a un certo punto un filosofo americano molto radical, molto liberal, anzi diciamo, e cioè Richard Rorty, il quale a un certo punto ha detto viene prima la democrazia e poi la filosofia. Quindi il ruolo della filosofia deve essere quello di democratizzare la democrazia. Bene? Si situa all'interno della democrazia liberale e cerca di democratizzarla. Basta. Allora, io critico proprio questo, cioè io dico che invece la filosofia deve recuperare la sua carica critica, ma deve recuperare anche la sua carica utopica. Perché dico questo? Perché la politica ha bisogno di questo, cioè la politica ha bisogno di una visione, di un progetto per il futuro, per non essere ridotta solo ad amministrazione. Io a questo proposito, nel poco tempo che abbiamo, io vorrei dire che molto, molto brevemente sintetizzare un pochino il cammino che faccio nel mio libro. Nel mio libro dico che noi oggi viviamo in una terribile accelerazione. Però la nostra condizione è come quella di chi corre su un tapis roulant per non restare indietro, quindi per cercare di stare sempre allo stesso punto, no? Questa terribile accelerazione ci ostacola, cioè diventa difficile orientarci, diventa difficile interpretare la realtà in cui viviamo. Se in questo momento c'è tanta confusione e ci sono quelli che dicono, per esempio, né di destra né di sinistra, è anche per questo motivo. Allora, io penso che noi viviamo in una sorta di sonnambulismo. Sonnambulismo è una condizione di dormiveglia. E Mentre la filosofia, voi sapete che da sempre è stata veglia, da sempre è stata vigilanza. Tutte le metafore per la filosofia riguardano la veglia, la vigilanza. Penso anche che viviamo in un momento di enorme ripiegamento. E io ho usato una parola, mi pare di averla usata per la prima volta sul Corriere della Sera e poi stata ripresa in altri contesti e poi ripresa anche dal vocabolario Treccani. E questa parola mi piace ricordarla perché proprio la introduco per la prima volta in questo libro, è exofobia, cioè la paura per ciò che è fuori. La paura, diciamo, per ciò che è oltre, per ciò che è altro, per ciò che è lì fuori, per ciò che è dietro la nostra porta di casa. Tutto quello che è fuori ci fa paura e noi siamo ripiegati in un ripiegamento che naturalmente è anche un ripiegamento depressivo. La condizione esistenziale oggi è una condizione fortemente depressiva, al di là, diciamo, della depressione, come dire, come tra virgolette disturbo psichico. Quindi questo per dire che la politica ha a che fare con l'esistenza. L'esistenza ha a che fare con la politica. Chi dice io sono apolitico commette un grave errore, perché la propria esistenza è politica, perché noi, che lo vogliamo o no, viviamo dentro la polis, va bene? Nelle prime pagine del mio libro io indago, cerco di indagare questa nuova condizione che noi viviamo, quindi questa paura, questa fobia per quello che c'è fuori dalla nostra porta, fuori dalle frontiere del nostro Stato, eccetera, eccetera. E parlo di sonnambulismo, che è un suggerimento che mi viene da un filosofo che io amo molto e che nel mio libro gioca un ruolo molto importante, soprattutto negli ultimi capitoli, che è Walter Benjamin, va bene? Walter Benjamin, che purtroppo voi sapete che è morto nel 1944 in fuga dai nazisti e suicida, Walter Benjamin chissà quanto avrebbe scritto se fosse vissuto più a lungo, però certamente Walter Benjamin è il primo filosofo davvero del Novecento che vede la necessità che la filosofia rientri nella città. Lui parla e scrive soprattutto di Parigi, dunque della metropoli, no? E voi sapete anche che Walter Benjamin è un grande diagnostico del capitalismo, perché dice che il capitalismo non è solo un sistema economico, ma il capitalismo è una religione. Il capitalismo è la religione della colpa inespiabile, del debito planetario, della impossibilità di interrompersi, quindi è una vita senza interruzione, una vita senza festa, noi non sappiamo più che cos'è la festa, va bene? E lui parla a proposito del capitalismo proprio di questo dormiveglia, di questo sonnambulismo, dove il sonnambulo è quello che appunto non è né sveglio, ma neppure sogna, non sa più sognare, no? E allora lui dice che la filosofia, e questo lo voglio anticipare, questa è proprio la conclusione del mio libro, che la filosofia, che da sempre è stata sconfitta, perché la filosofia è stata sconfitta almeno dalla morte di Socrate, deve ritornare nella città e deve allearsi con gli sconfitti. Lui era un marxista, però essendo veramente un pensatore che anticipa i tempi, capisce già che bisogna andare oltre il proletariato, no? Che bisogna, come dire, pensare oltre. E allora dice: la filosofia sconfitta deve organizzare il pessimismo, deve stringere una alleanza degli sconfitti. E gli sconfitti sono, lui fa tantissimi esempi, no? È il mendicante, e lui dice, è la sartina che ogni giorno entra nel metro di Parigi, naturalmente noi oggi possiamo dire sono i migranti, sono i profughi, naturalmente come pensare un'alleanza di sconfitti senza le donne, senza una nuova politica delle donne. Ecco, quindi questa è la posizione di Benjamin e questa è un po' la posizione che io riprendo. Perché ho detto sconfitta? Perché nel mio libro un altro personaggio importante è Socrate. Io rileggo Socrate, un po' quasi narrativamente, no? Lo inserisco nella sua Atene. E Socrate, durante il processo, dice: io sono quasi uno straniero, trattatemi come straniero. Rivendica un'estraneità, cioè l'espatriato in patria. È il cittadino che è cittadino, che però vede la polis, vede la città in modo, come dire, per usare un parolone, eterotopico, no? Cioè lui atopos vuol dire in greco una parola molto importante, fuori luogo, no? È fuori luogo. E lui sa di esserlo e lo rivendica. E cosa fa Socrate? Guardate, è un tema di grandissima, purtroppo, attualità oggi in Italia. Socrate va in giro, nella piazza, nell'agorà, e interroga i suoi cittadini. Perché? Perché i cittadini, il sapere dei cittadini è fondamentale per la democrazia. Altrimenti la democrazia non può reggersi. E allora lui interroga i suoi cittadini che presumono di sapere. Quindi dice: tu sai che cos'è, per esempio, il coraggio, eccetera, eccetera. Si dice: lo so. Socrate incalza con le sue domande e quindi dimostra ogni volta al cittadino di turno che in realtà non sa, che presume di sapere, ma non sa. E quindi irrita un po' tutti. Alcuni quando lo vedono scappano via, no? Altri, insomma, perché poi essere svergognati sulla pubblica piazza, io dico di sapere e non so, voi capite. E allora come finisce Socrate? Socrate credeva nel dialogo e credeva nella democrazia come dialogo. Socrate finisce a processo, viene processato. E non si sottrae, non va in esilio e accetta la morte. Quel momento, io ricostruisco questo momento non tanto del processo quanto proprio della fine della vita di Socrate, questa scena madre della filosofia, no? In cui lui beve la cicuta, le membra sono già fredde e lui parla ancora ai suoi allievi che sono lì, appunto nella cella del carcere, no? e dice a Critone: ricordati di dare un gallo per Asclepio, no? Che cosa voleva dire questo per i greci? Voleva dire: sono guarito. Guarito perché? Perché in un certo senso per il filosofo, come dire, che è stato sempre un migrante del pensiero, La morte è l'ultima migrazione. Il filosofo è quello che si prepara in vita alla morte, no? Noi lo sappiamo, anche la celeberrima definizione di Cicerone, no? La filosofia è questa preparazione alla morte. Quindi Socrate muore, però continua a parlare con i suoi allievi. Perché? Perché naturalmente lascia a loro l'eredità della parola, lascia a loro l'eredità dell'insegnamento. Però dice Nietzsche, che è un grande, come dire, smascheratore, dice: qui avviene qualcosa che introduce Platone, cioè che cosa? Una sorta di vendetta della filosofia. Perché? Perché questa scena diventa una scena, come dire, indimenticabile. La filosofia non rientrerà mai più nella città e i filosofi vanno via, i filosofi vanno tutti in esilio. Anche Platone va in esilio, e voi sapete che va a Siracusa, cercando disperatamente un posto, no, dove poter ricominciare, ma torna indietro. Torna indietro perché ha trovato, si è imbattuto in una scuola, in quella colonia greca, che poi era l'Italia meridionale, dei pitagorici, i quali lo ispirano. Allora Platone cosa fa? Decide, torna ad Atene. I filosofi non possono rinunciare alla città, torna ad Atene e fonda l'Accademia. Dunque i filosofi non rientrano nella città, ma stanno nell'Accademia. È una sorta di esilio, no? E lo rivendicano, quindi proteggono il pensiero, proteggono la riflessione. Socrate pensava in piazza e questo era molto pericoloso, gli è costato la vita. Si proteggono nell'Accademia, ma continuano in qualche modo ad avere un ruolo nella città. Ora, io nel mio libro ripercorro questo rapporto sempre di grande tensione tra la filosofia e la politica, tra la filosofia e la città. Ci sono state delle punte, la vogliamo ricordare perché siamo in Italia, Giordano Bruno, quindi non è Socrate l'unico filosofo che viene messo a morte, ma quello che mi interessa è arrivare al Novecento. C'ho ancora un po' di minuti per parlare di questo, forse. Che cosa avviene nel Novecento? Il Novecento è molto interessante perché il Novecento è un secolo filosoficamente molto radicale. È un secolo dove comincia una filosofia che mette in discussione secoli di tradizione. Però nel Novecento, di nuovo, come dire, compare una figura inquietante, una figura con cui noi ancora facciamo i conti, e che è Martin Heidegger. Da un certo punto di vista noi potremmo dire che con Heidegger la filosofia torna nella città. Allora qualcuno di voi potrebbe dirmi, no, qualcuno di voi potrebbe obiettare, ma perché lei dice la filosofia deve tornare alla città? Pensiamo che cosa è avvenuto con Heidegger, no? E quindi in un certo senso Heidegger, come dire, è la conferma che i filosofi dovrebbero invece starsene da parte e non immischiarsi con la politica, perché altrimenti diventano pericolosi. Voi sapete che Heidegger aderisce al partito nazista nel 1933 e contemporaneamente viene eletto rettore dell'Università di Friburgo. E sapete anche che nel frattempo sono stati pubblicati questi Quaderni Neri, la pubblicazione tra l'altro continua, Con Michele Luzzatto noi abbiamo pubblicato per la prima volta appunto in Italia, il mio libro è stato appunto uno dei primi proprio su questo argomento, perché oggi non si può più dire che Heidegger abbia aderito, diciamo, che quella sia stata semplicemente una parentesi di pochi mesi, come si diceva prima, va bene? Però io non voglio dilungarmi su questo, voglio dire che nel caso di Heidegger io non direi che la filosofia è entrata nella città. Io direi piuttosto che la politica, una politica selvaggia, una politica violenta, è entrata nelle aule universitarie. Va bene? La politica dell'SA, e questo naturalmente grazie purtroppo appunto a Heidegger. Ora, che cosa è avvenuto negli anni 50, poi negli anni 60, ma anche dopo? Io ho studiato in Germania con uno degli allievi di Heidegger. Voi sapete che Heidegger ha insegnato a Marburgo e che gli anni 20 sono stati gli anni, come dire, più importanti, no? della sua, diciamo, del suo cammino filosofico. E a Marburgo ha insegnato all'incirca dal 1923-24 fino al 27. E pensate che la sua, nell'aula di Heidegger, lui aveva tra gli allievi Hans Jonas, Leo Strauss, Hannah Arendt, Marcuse, Günther Anders, sicuramente mi sfugge qualche altro, e Hans Georg Gadamer. Allora, io ho studiato con Gadamer e sia Gadamer che Hannah Arendt hanno un atteggiamento, voi sapete che tutti gli allievi di Heidegger hanno avuto un atteggiamento molto, diciamo, complicato, no? Perché soprattutto all'indomani della guerra, e ognuno di loro ha scelto poi delle vie diverse. Per esempio Marcuse, tornato dagli Stati Uniti in Germania, è andato a trovare Heidegger e poi ha detto: io con lei non voglio più avere niente a che fare. Un atteggiamento analogo ha avuto Hans Jonas, il quale era andato via già nel 1934, aveva lasciato la Germania e aveva fatto praticamente l'Aliasen, era andato in Israele. E lui già in Israele aveva detto questo è una guerra, aveva intuito che si andava verso la Shoah. Quindi anche Jonas sarà durissimo, meno dura invece è Hannah Arendt nel suo ritorno in Germania. Ma quello che mi interessa dire, naturalmente questo discorso è molto interessante, non mi voglio dilungare però, quello che mi interessa dire è che sia Hannah Arendt che Gadamer, tutti e due parlano della Siracusa di Heidegger, va bene? Cioè, quindi riprendono il topos, no? del filosofo che appunto è andato a Siracusa, che ha cercato, come dire, l'utopia, che ha sbagliato, eccetera. Io credo che questo sia sbagliato, perché appunto non è stata, nel caso di Heidegger, assolutamente una Siracusa. Però quello che mi interessa, e di questo poi parlo naturalmente nel mio libro, però quello che mi interessa è invece un'altra cosa, e cioè che cosa avviene dopo questa parentesi, che cosa avviene dopo Heidegger, che cosa avviene dopo il Novecento, che cosa avviene anche dopo la Shoah, perché la filosofia si sente responsabile della Shoah, questo è il punto, i filosofi si sentono responsabili della Shoah. Adorno scrive tanto su questo e punta l'indice anche contro la ragione. punta l'indice contro quella razionalità tecnica che ha portato ai campi di sterminio, perché c'è un nesso tra la Shoah e la tecnica. E la filosofia si sente responsabile e in qualche modo, anche se non si dice apertamente, però si capisce, non si può più rientrare nella città. Che cosa, qual è la reazione? La reazione è quella che dicevo all'inizio del mio discorso, e cioè quello che la filosofia può fare è soltanto democratizzare la democrazia, cioè soltanto muoversi all'interno della democrazia liberale per in qualche modo, come dire, appunto migliorarla, sostenerla, eccetera. Va bene? Questo atteggiamento è un atteggiamento che si va consolidando, come dicevo, non soltanto negli anni 80, ma soprattutto negli anni 90. Noi non ci rendiamo conto oggi, ma gli anni 90 sono veramente stati una svolta. Questo ormai è sempre più comprensibile, no? Man mano che passa il tempo. Però facendo questo, come dicevo prima, rinuncia alla propria carica critica, alla propria carica utopica. Soprattutto non punta l'indice su quella alleanza che per noi oggi credo che sia sotto gli occhi di tutti, tra la democrazia liberale e il capitalismo, perché se la democrazia liberale non funziona, perché se noi siamo oggi, come dire, così veramente in qualche modo anche critici, se siamo così anche delusi profondamente, è proprio per questo motivo. Allora noi non possiamo dimenticare che la democrazia liberale è una forma politica che ha avallato il capitalismo. E allora, se la filosofia accetta questo, accetta che noi non abbiamo alternative. Io nel mio libro, ma l'ho ripreso anche in un articolo che è uscito oggi e che troverete anche domani sulla lettura del Corriere della Sera, in cui mi hanno chiesto di parlare del futuro, no? Noi non riusciamo più a immaginare il futuro, ma soprattutto noi, io ho scritto questa frase, la voglio riprendere, noi ormai possiamo quasi immaginare, attraverso tutto quello che avviene con il transumanismo, eccetera, eccetera, possiamo quasi immaginare, come dire, se non di diventare immortali, ma almeno ormai di andare su altri pianeti, di lasciare quasi la Terra, ma non riusciamo a immaginare di uscire dal capitalismo. Tanto il capitalismo ha, come dire, colonizzato in un certo senso la nostra immaginazione. Non riusciamo più a immaginare un'alternativa politica a questo. Questo, naturalmente, dal mio punto di vista, è anche la grande crisi della sinistra. E con questo intendo non soltanto la sinistra in un senso, diciamo, soltanto politico, ma anche in un senso culturale. La mancanza di una visione alternativa, la mancanza di una immaginazione. Abbiamo accettato quello che il liberalismo ci ha detto, cioè che non c'è alternativa. Allora io parlo naturalmente per le filosofe e per i filosofi, ma naturalmente ciascuno il proprio, credo che sia invece compito della filosofia indicare l'oltre, immaginare l'oltre, immaginare appunto una alternativa, tanto più in un momento in cui il collasso della biosfera causato dal capitalismo, no, è ormai imminente. Noi siamo i primi a temere di essere gli ultimi, questo ormai. Allora io penso che proprio la filosofia abbia il compito appunto di tornare nella città e di immaginare un'alternativa. Vi ringrazio.